Questa sera gran finale e vi vedo numerosissimi. In genere nei corsi c'è un decrescere di persone fisiologico, ma questa sera siete tutti ansiosi di sapere come va a finire e quindi siete tutti venuti giustamente. Allora direi di fare una preghiera che io ho tratto proprio dal capitolo 22 dell'Apocalisse. Leggerò alcuni versetti che sono versetti liturgici, vedremo, sono versetti di preghiera, e intervalleremo questi versetti con il grido tipico dell'Apocalisse, Maranatà, che vedremo vuol dire due cose: Signore vieni, imperativo, ma vuol dire anche il Signore viene, affermazione. E con questo duplice aspetto lo cantiamo. Vieni Signore, vieni Maranatà, Signore vieni Maranatà, Signore Maranatà. Ecco, vengo presto, beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Vieni Signore, vieni Maranatà, Signore vieni Maranatà, Signore Maranatà. Ecco, vengo presto, con me ho la mercede che darò a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Vieni Signore, vieni Maranatà, Signore vieni Maranatà, Signore Maranatà. Io Gesù ho inviato il mio angelo che attestasse a voi quanto concerne le chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, io sono la stella lucente del mattino. Vieni Signore, vieni Maranatà, Signore vieni Maranatà, Signore. Dicono vieni, e chi ascolta dica vieni, chi ha sete venga, e chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. Vieni Signore, vieni Maranatà, Signore vieni Maranatà, Signore. Queste cose dice sì, vengo presto. Amen. Vieni, o Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti i santi. Vieni, Signore, vieni, Maranatà, Signore, vieni, Maranatà, Signore. Finale, ma se qualcuno alla fine deve scappare do subito alcune indicazioni. Prima di tutto vi ringrazio di aver partecipato a questo corso, secondo auguro a tutti il più felice, il più meraviglioso Natale, terzo ringrazio ancora in modo particolare le carissime suore del Sant'Anna che tutti gli anni ci ospitano, quarto spero che alla fine comprerete tutti i miei libri per regalarli per Natale, perché abbiamo soldi per i nostri cooperative tra i Catadores, abbiamo bisogno di soldi in Brasile e per i nostri progetti nel mondo indigeno, metà sono a metà prezzo, quindi con 5-6 euro fate anche un bel regalino. Ultima cosa, avremo ancora due cose da segnalarvi. Uno, chi ha partecipato a questo corso sull'Apocalisse non manchi di essere presente alla Crocetta sabato 7 febbraio, segnatevelo subito, alle 20:30, in cui faremo una recitazione integrale del testo dell'Apocalisse. ci sarà un attore che qualcuno di voi ha già apprezzato, nostro amico Massimo Cosma, che si presta a questa lettura integrale ma recitata da par suo, intervallata da interventi musicali del coro Pneuma diretto da Giuseppe Blasotta. Quindi segnatevela, perché è un evento importante, durerà due ore e mezzo, ecco perché cominciamo alle 20:30 puntuali, ma è un momento, poi ormai voi avrete tutte le chiavi di lettura nella testa ma soprattutto nel cuore, e sarà un momento per contemplare, per lasciarci prendere anche dal punto di vista proprio sonoro, emozionale, dalla lettura recitata dell'Apocalisse. Altra cosa, il primo corso che terrò a gennaio sarà un corso sul libro di Giobbe, eh? Sarà al Sant'Anna, ma non Sant'Anna Istituto, Sant'Anna Parrocchia. Io vivo sotto la protezione di Sant'Anna, Sant'Anna Parrocchia, che è quella grossa chiesa che c'è in via Brione 40, vicino a Piazza Rivoli, a pochi metri da Piazza Rivoli, a pochi metri dalla fermata del metro, eccetera. E il corso comincia, è al mercoledì, non al martedì, quindi al mercoledì alle 18, sono 4 incontri, comincia il 21 gennaio ed è sul libro di Giobbe. Visto che quest'anno il tema dell'ostensione della sindone è l'amore più grande, ecco che mi è stato proposto di riflettere sul tema del dolore, della sofferenza e di Cristo che si rende presente nell'umanità per assorbire su di sé la sofferenza degli uomini e distruggerla, con la meditazione del libro di Giobbe. Ripeto, 21 gennaio al mercoledì alle ore 18. E adesso entriamo nel vivo. Prego.
Quest'anno
no, perché è nel salone dell'oratorio, quindi potete addirittura posteggiare davanti.
Sì, lo so, perché io andavo delle conferenze.
Posteggiare davanti, mi hanno assicurato che è di nuovo nel salone dell'oratorio. Io dipendo sempre dai committenti, però mi hanno assicurato che è sotto, quindi accessibile a tutti, tramite c'è una discesa, c'è un piazzale dove sposteggiare la macchina, e addirittura non ci sono gradini per il salone dell'oratorio.
Scusi, grazie. Quindi 20 e 30 del 7 febbraio.
Del 7 febbraio, Crocetta, Chiesa Crocetta.
Chiesa Crocetta.
Corso, no, la Crocetta. Questa qui invece, corso biblico su Giobbe, al mercoledì alle 18, dal 21 gennaio, alla chiesa, in realtà, salone oratorio presso la parrocchia Sant'Anna, via Brione 40, vicino a
Tezzo. Il resto della Chiesa della Crocetta è quello laterale?
No, quello proprio ufficiale. Sarà aperta la chiesa principale, si farà in chiesa. Questa recitazione avverrà in chiesa, perché il coro è lì, perché poi c'è più possibilità. 7 febbraio. Siamo arrivati al gran finale, siamo arrivati al capitolo 20, che è, tanto per cambiare, stato definito il capitolo più enigmatico dell'Apocalisse. Basterebbe da sola la storia delle interpretazioni di questo capitolo, avanzate dall'antichità fino ad oggi, per dare un'idea della complessità dei problemi che questo capitolo presenta. Ci buttiamo avidamente nella sua lettura, vedrete che è un tema importante, il tema del millenarismo, che dovremo sicuramente affrontare e cercare di chiarire. E vidi scendere dal cielo un angelo con la chiave dell'abisso e una grossa catena. Afferrò il dragone, il serpente antico, il diavolo Satana, e li incatenò per 1000 anni. Quindi lo gettò nell'abisso, lo rinchiuse e pose il sigillo sopra di lui, affinché non potesse più sedurre le nazioni sino al compimento dei 1000 anni, quando dovrà essere sciolto per breve tempo. Attenzione, cosa sono questi 1000 anni? Allora, qui abbiamo delle varie interpretazioni, dobbiamo chiarire. La prima interpretazione è l'interpretazione letterale o del millenarismo profetico. Cioè, voi sapete che molti tra i protestanti moderni, i testimoni di Geova, ma anche alcuni padri della Chiesa, come Giustino, come Papia, come Ireneo, dicevano che prima della fine dei tempi, qui sulla terra ci sarebbero stati 1000 anni di paradiso. Cioè il mondo andrà avanti fino a un certo punto in cui ci sarà questo millennio messianico di beatitudine, di perfezione, al termine della quale ci sarà la fine dei tempi, al termine della quale ci sarà, se volete, il giudizio universale. Allora, come è nata questa idea? Nelle correnti apocalittiche del tardo giudaismo si era andata affermando l'idea che tutta la storia del mondo fosse suddivisa sul modello dei 7 giorni della creazione. Chi ha visto Benigni ieri sera sa che ha parlato anche di questa cosa qua. Quindi 6 giorni Dio ha creato, ma il settimo giorno è stato il giorno del riposo, il giorno della festa, il giorno del compimento, il giorno della perfezione. Ma attenzione, la creazione avviene in 7 giorni, dice Genesi 1. Ma il Salmo 90 diceva: 1000 anni ai tuoi occhi sono come il giorno di ieri che è passato. E allora la conclusione che ne traevano i rabbini è che ogni giorno occupasse lo spazio di 1000 anni. Visto che il Salmo dice 1000 anni sono come un giorno, tu hai creato in 6 giorni, vuol dire che sono in realtà 6 millenni. Capito questo? Allora, che cosa dicevano? Che la storia mondiale sarebbe avvenuta secondo uno schema di 6 giorni, che in realtà erano appunto 6 millenni, e questi 6 millenni erano destinati a concludersi nel 7° giorno, il grande ed eterno sabato. Era il giorno messianico, era il giorno del ristabilimento del paradiso terrestre sulla terra. Dopodiché ci sarebbe stata la cosiddetta fine del mondo. Qui il nostro testo fa sicuramente riferimento a questa escatologia giudaica, che nel primo secolo avanti Cristo e nel primo secolo dopo Cristo si era però scissa in 2 tendenze separate. Prima tendenza: alcuni sostenevano che il mondo attuale è troppo marcio, è troppo corrotto per essere teatro della ricostruzione del regno messianico, e ritenevano che il compimento delle promesse avvenisse in un mondo completamente nuovo, completamente diverso, che avrebbe avuto origine con il giudizio universale. Altre parole, ci sarebbero stati 6 millenni di storia, dopo i 6 millenni il giudizio universale e il 7° millennio della festa eterna. Altri invece attendevano un regno messianico terreno e nazionale, cioè dicevano: no, ci sono 7 millenni di storia, il 7° millennio è il millennio della pace universale, è il millennio del Messia, è il millennio in cui il male è già sconfitto qui sulla terra, Israele sarà forte, Israele sarà potente. Questo 7° millennio sarebbe una specie di fase intermedia tra l'era presente e il regno eterno di Dio che sarebbe venuto dopo. Chiaro? Questa seconda interpretazione. Tra l'altro, su questo 7° millennio, anche qui poi andavano nel simbolico, qualcuno diceva che il regno messianico sarebbe durato 40 anni, altri che sarebbe durato 7000 anni, lì le varie correnti apocalittiche rabbiniche si diversificavano. Ma attenzione, se noi guardiamo il testo dell'Apocalisse, noi vediamo che in nessun passo si dice che i martiri di Cristo e coloro che aderiscono a lui regneranno sulla terra. Secondo, in nessun passo si dice che il ruolo del Messia sia limitato a un regno intermedio. Abbiamo visto che Cristo è con Dio al centro in realtà del regno eterno, del regno finale. Un regno intermedio di Cristo sembra un concetto del tutto estraneo al Nuovo Testamento. Nessuno dei testi proposti nel Nuovo Testamento fa riferimento a questo regno intermedio. Ecco perché questo millenarismo letterale, come viene chiamato, non ha mai goduto il favore della Chiesa, tolto qualche voce isolata che vi ho detto. Secondo, qualcuno pensa che qui si voglia dire a una chiesa che è perseguitata, a una chiesa che vede un sacco di martiri, a una chiesa che prende batoste da tutte le parti, che avrà un lungo periodo di benessere. cioè sarebbe il cosiddetto periodo futuro della Chiesa, relativamente al tempo della redazione dell'Apocalisse. Cioè, dopo le sanguinose persecuzioni, iniziate al tempo in cui l'autore dell'Apocalisse scrive, si avrebbe un millennio, un periodo lungo di rinnovamento della Chiesa. In altre parole, questo discorso del millennio sarebbe di nuovo la ripresa di quel tema che abbiamo visto martellante in tutta l'Apocalisse, del fatto che il male dura 3 anni e mezzo, cioè solo un periodo limitato. Dopodiché c'è il benessere, c'è la pace, c'è la gloria. Corsini, che abbiamo citato molte volte, ha una terza idea di questo millennio e dice così: questo regno millenario di cui si parla in questi capitoli è riferito all'Antico Testamento, cioè si vorrebbe parlare in maniera allegorica della salvezza che alcuni giusti hanno ottenuto attraverso l'osservanza della Torah, attraverso l'osservanza della legge. Certamente solo il Messia porta pienezza, ma questo millennio si rifarebbe a quei giusti che nell'Antico Testamento sono stati fedeli a Dio e quindi hanno vissuto una vita buona, una vita santa, una vita paradisiaca. La vittoria definitiva sul male è per ovviamente soltanto la croce di Cristo, in cui Gesù, immolandosi, compie il giudizio di Dio sul peccato, prende la punizione che spetterebbe agli empi e ai peccatori e quindi a tutti noi. Corsini dice: l'Apocalisse non solo non introduce il millenarismo nel cristianesimo, ma rappresenta già una reazione contro di essa. Cioè l'Apocalisse dice: guardate che il millennio c'è già stato ed è stato un periodo che tra l'altro più o meno è di 1000 anni, se vedete dalla fondazione del regno di Israele di Davide intorno all'anno 1000 alla venuta del Cristo, quindi sarebbe un periodo già passato. Giovanni, dice Corsini, taglia corto con il pericolo che la concezione apocalittica giudaica, incentrata sull'idea di un Messia ancora da venire, si insinuasse di soppiatto nel seno del cristianesimo, presentando un millenarismo futuro. No, il millenarismo c'è già stato. Allora, queste 3 tesi che vi ho citato, quindi la tesi che i 1000 anni debbano ancora venire, che i 1000 anni siano un periodo buono per la Chiesa dopo la persecuzione, o che i 1000 anni ci siano già stati e siano gli anni dell'economia di Israele, non soddisfano il sottoscritto e non soddisfano la lettura che noi tutti noi abbiamo dato in questo periodo all'Apocalisse. Che cosa vuol dire allora questo millennio? 1000 anni è il simbolo del Messia. Nel linguaggio biblico 1000 anni sono il tempo del Messia, o se volete nella lettura ebraica sono anche il tempo del paradiso terrestre. Vi ho già detto altre volte che non c'è una distinzione grossa tra questa, perché il paradiso per l'uomo è solo Cristo, è solo Cristo che ci mette in relazione con il Padre, è solo Cristo che ci fa vedere Dio faccia a faccia, è solo Cristo che ci permette di camminare con Dio nella brezza della sera. Quindi il paradiso è Cristo. Allora, 1000 anni è il numero del tempo del Messia. Allora, questi 1000 anni sono la designazione simbolica dell'era presente, inaugurata dal mistero pasquale, dalla morte e risurrezione del Cristo. In questo capitolo si riprenderebbe di nuovo il tema centrale dell'Apocalisse, e che il male, la malattia, la sofferenza, la morte, il peccato, Satana, il drago, la bestia sono state definitivamente già sconfitte, incatenate nella morte e risurrezione del Signore. Tant'è vero che qui vediamo, si parla di una disfatta che annuncia la fine. Si dice che questa disfatta è per opera di Cristo che incatena Satana. Si dice che il periodo di abbattimento e di abbassamento anche del Messia e dei suoi seguaci è limitato, i famosi 3 anni e mezzo. C'è sì una persecuzione spaventosa, ma già ora i martiri e i fedeli sperimentano la salvezza. Abbiamo visto i due testimoni che resuscitano al capitolo 11, i fratelli di Cristo che sono con lui vincitore al capitolo 12, e vedremo adesso i credenti che risorgono con Cristo per esercitare con lui il giudizio. Allora, in altre parole, il linguaggio temporale è usato simbolicamente da Giovanni per esprimere il rapporto tra cielo e terra, tra storia ed eternità, tra eterno e presente. Dobbiamo sapere uscire dallo spazio e dal tempo per parlare di Dio. Qui non si parla di un prima e di un dopo, si parla di un unico evento, che è l'evento della croce, che è stato l'evento in cui per sempre Satana è stato sconfitto, in cui per sempre il male è stato incatenato, in cui per sempre la morte è stata vinta. Nell'eternità di Dio siamo già vincitori, siamo già profeti, siamo già re, siamo già sacerdoti, siamo già davanti all'agnello a cantarne le lodi. Certo, nella nostra ottica umana spazio-temporale Satana è ancora libero, la sofferenza è ancora presente, la morte ci attanaglia ancora, ma nella fede noi siamo chiamati a cogliere il reale, cioè il presente di Dio, davanti al quale cielo e terra scompariranno, perché egli è fuori dello spazio e del tempo. Dio è fuori dello spazio e del tempo. L'evento pasquale ha già realizzato la vittoria del Signore. Noi siamo ancora nei 3 anni e mezzo, ma questa vittoria c'è già stata, questa vittoria è già avvenuta. Ecco perché l'Apocalisse è il grande libro della speranza. Qui si parla, vedete, di cielo e terra. L'Apocalisse di Giovanni utilizza sempre due espressioni: abitanti della terra, oikatikuntes epiteges, e abitanti del cielo. Gli abitanti della terra sono gli empi, i malvagi, gli oppositori a Dio. Gli abitanti del cielo sono i santi, sono i giusti, sono gli amici di Gesù. La terra appare come il luogo dei potenti, degli oppressori. Il cielo invece è il luogo dei poveri, dei perseguitati, degli esclusi. Ecco, nella storia del mondo noi abbiamo misti insieme gli abitanti della terra, i potenti, i malvagi, i cattivi, e gli abitanti del cielo, i santi, gli amici del Signore. Ma il cielo è la dimensione profonda e trascendente. La terra è solo una dimensione apparente, empirica, perché in realtà il cielo ha già trionfato, perché in realtà il cielo è già qui sulla terra, perché in realtà in Cristo è già cominciato il paradiso. Questo adesso noi lo vediamo solo nella fede e siamo ancora mischiati agli abitanti della terra, ma in realtà il cielo, il paradiso è già cominciato nella Pasqua di Cristo. E allora, secondo quest'ottica, i giudici che vedremo al versetto 4 sono tutti fedeli, sono tutti, soprattutto i martiri. E al versetto 6 vedremo celebrare la quinta beatitudine dell'Apocalisse, che canta la santità e la felicità di coloro che già partecipano alla resurrezione di Cristo, già fin d'ora sulla terra, noi i salvati, i battezzati, gli amici del Signore. E allora ecco che, in sintesi, possiamo dire che il regno dei 1000 anni è l'utopia. È l'utopia di tutti coloro che lottano contro l'idolatria e contro l'oppressione degli imperi. È l'utopia di instaurare il regno di Dio già sulla terra. Cioè, poiché in Cristo 1000 anni sono il tempo del Messia, Satana è già stato incatenato, io già qui sulla terra posso creare un mondo diverso, posso creare un mondo nuovo, posso creare un mondo bello. È la speranza della comunità che crede in un Dio che fa giustizia già adesso nella storia, di un Dio che distrugge gli imperi e consegna il potere al popolo dei santi e dei martiri. È l'utopia dei poveri, è l'utopia degli oppressi, che finalmente è possibile mettere ordine in questo mondo, restaurare l'ordine di Dio creatore e l'ordine del suo Messia. Quindi vedete, l'utopia del regno dei 1000 anni non ha nulla a che vedere con le immagini distruttive e spaventose della fine del mondo. È una visione del regno di Dio che si è instaurato nella morte e risurrezione di Cristo, che mette fine già oggi e noi lo sappiamo, nella fede ha già messo fine per sempre all'idolatria, ai crimini degli imperi, alle storture della storia. Versetto 3 si diceva: dopo questi 1000 anni il diavolo dovrà essere sciolto per un po' di tempo. Questo dovrà o deve, è il famoso dei, è una forma verbale che troviamo tantissimo in Giovanni, anche nei Vangeli, che vuol dire il progetto divino. Dovrà vuol dire che Dio ha stabilito che anche se la morte di Cristo ha già distrutto per sempre Satana, in realtà in quei 3 anni e mezzo della nostra vita terrena noi ne sperimentiamo ancora le ire e le furie. Apparvero poi dei seggi, e a quelli che vi assisero fu data la potestà di giudicare. Vidi inoltre le anime dei decapitati a causa della testimonianza di Gesù e della parola di Dio, e quanti non avevano adorato la bestia e la sua immagine, né ricevuto il marchio sulla fronte o sulla mano, risuscitati entravano con Cristo nel regno millenario. Allora, chi partecipa a questo regno millenario? Secondo Corsini sarebbero soltanto i giusti dell'economia antica, che hanno testimoniato fino al martirio la promessa di Dio di mandare un Salvatore, la testimonianza di Cristo, e la fedeltà alla Torah, la parola di Dio. Ma qui vedete il tema è più vasto. Sono i martiri, le anime degli uccisi a causa della parola di Dio e della loro testimonianza, come i due testimoni che abbiamo visto al capitolo 11. Ma sono anche i 144.000 vergini e non contaminati da donne, cioè che hanno resistito all'idolatria fino alla morte, che stanno ritti in piedi, cioè che vuol dire che hanno superato la morte violenta, che stanno sopra il mare di vetro e di fuoco, allusione quindi al passaggio del Mar Rosso, ma anche alla cacciata di Satana. Questa risurrezione non è descritta nella modalità concreta, ma è partecipazione alla vita divina, cioè ormai giudicano il mondo tutti i credenti, tutti gli amici del Signore, tutti quelli che sono con Lui. Attenzione a questi versetti che sono apparentemente difficili, ma che probabilmente riusciremo a capire meglio ancora di tutto il resto. Ma gli altri morti non risuscitarono prima del compimento dei 1000 anni. Questa è la prima risurrezione. Beati e santi coloro che hanno parte alla prima resurrezione. Su di loro la seconda morte non ha potere. Saranno sacerdoti di Dio e del Cristo e regneranno con Lui per 1000 anni. Attenzione, stiamo attenti alle parole. Qui si parla di una prima resurrezione e di una seconda morte. Quali sono state le ipotesi che sono state formulate? Qualcuno ha detto: ah, ma allora se c'è una prima risurrezione, che è quella diciamo dell'anima, come si diceva una volta, alla morte di ciascuno di noi, si allude anche poi a una seconda risurrezione, quella dei corpi alla fine dei tempi. Assolutamente no, prima di tutto perché nell'ebraismo non c'è questa distinzione e nella Bibbia manco, ma soprattutto perché mai dell'Apocalisse si parla di una seconda risurrezione. Si parla di una prima risurrezione, ma si parla di una seconda morte. Cerchiamo di capire. Origene cosa diceva? Origene diceva che chi ha ricevuto il battesimo partecipa alla prima risurrezione. Cioè, se io divento amico di Cristo, se io aderisco a Cristo, se io sono battezzato, sono già oggi risuscitato con Cristo, partecipo già alla sua risurrezione che è già avvenuta e che ha incatenato per sempre Satana, il male e la morte. I peccatori invece avranno bisogno alla fine dei tempi di una seconda risurrezione, la risurrezione col fuoco. Nel mio libro L'ingiustizia di Dio, nel capitolo finale in cui vado a passeggio su queste tematiche, scrivo proprio questo. Guardate che nella Bibbia il fuoco eterno finale non è per la dannazione, ma è per la salvezza. Lo dice molto bene Paolo nelle sue lettere, quando dice alla fine tutti i peccatori saranno provati nel fuoco, ma per la loro salvezza e redenzione. Quindi, molti pensano, si parla di una prima risurrezione che è nostra, noi siamo già risorti in Cristo perché abbiamo aderito a Gesù. Anche gli empi avranno la possibilità di aderire a Cristo, ma tramite una seconda resurrezione con un fuoco purificatore, diranno i testi, alla fine dei tempi. Qualcuno allora distingue una resurrezione dei fedeli e una seconda generale degli empi. Qualcuno distingue la resurrezione di Cristo distinta dalla resurrezione finale. Ma attenzione, bisogna considerare ciò che nel mondo giudeo è la seconda morte. La seconda morte è la morte spirituale. La prima morte è la morte fisica, è il corpo che va in disfacimento. La seconda morte è la perdizione. Allora, qual è il tema qui? Il tema è questo: il credente già subito è risuscitato in Cristo e non teme la seconda morte. Cioè non teme la perdizione, non teme l'annullamento, l'andare verso il nulla, perché attaccato a Cristo. Il credente non teme la seconda morte perché partecipa della vita stessa divina, quella di cui tanto parla il quarto Vangelo. Allora, chiaro, eh? La prima resurrezione è la resurrezione di Gesù in cui già tutti siamo inseriti. Se noi siamo inseriti in questa prima risurrezione, non temeremo la nostra seconda morte, cioè la perdizione. Avremo una morte fisica, ma ne sarà un passaggio immediato a questa risurrezione che c'è già stata. Per gli empi si ventila la possibilità di una risurrezione finale tramite il fuoco, di un evento purificatorio, che anche a loro venga dato occasione di salvezza, che venga dato, vi ricordate come il Cardinale Martini definiva il purgatorio? Il Cardinale Martini definisce il purgatorio un extra time, i tempi supplementari. Dice: chi non ha avuto tempo, modo, capacità di dire di sì a Dio in questa vita, gli viene concesso dopo la morte un altro tempo supplementare, diremmo noi, in cui possa incontrare Dio e bruciare nel fuoco del suo amore, purificarsi ed andare da Lui. Ecco, questa era la concezione molto bella del purgatorio che ha il Cardinale Martini, che ho visto che anche il Cardinale Biffi in quel libricino là di là, che qualcuno di voi mi ha fatto leggere le scorse settimane. Versetti 7-10. Una volta compiuti 1000 anni, Satana sarà liberato dalle catene e uscirà ad ingannare le genti dei quattro angoli della terra, cioè Gog e Magog, convocandoli per la guerra. Il loro numero è come l'arena del mare. Saliti sull'altopiano della terra, presero d'assalto l'accampamento dei santi e la città di Letta. Ma scese dal cielo un fuoco che li divorò. Il diavolo, loro seduttore, fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove si trovano la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Attenzione, una volta compiuti 1000 anni vuol dire al tempo del Messia. Siamo sempre lì, al tempo del Messia. Abbiamo di nuovo il racconto della battaglia escatologica contro le forze del male, simboleggiata da questi mitici Gog e Magog. È l'assalto furioso al tempo del Messia di tutte le forze maligne contro l'unto del Signore. Notate, c'è già stato questo, eh? Stiamo parlando della vita di Gesù, stiamo parlando della sua morte e della sua risurrezione. È lì che Gog e Magog si sono scatenati contro l'unto del Signore. Chi è sto Gog? Questo Gog viene ricordato tra i discendenti di Ruben nel primo libro delle Cronache, Magog tra i figli di Yafet in Genesi 10, probabilmente una popolazione vicina ai Medi. Ma in Ezechiele si preannuncia l'invasione escatologica di un principe del nord chiamato Gog, re di Magog. Quindi si fa un po' di confusione, non sono più due personaggi cattivi, ma sono un personaggio cattivo di un regno che prende nome dal secondo personaggio. Ezechiele 38:2. Ezechiele dunque sembra pensare all'invasione di un'orda che risiede a sud-est del Mar Nero, forse gli sciiti. Ma ben presto questi nemici dell'est, già allora avevano paura dell'invasione dall'est, avevano paura delle invasioni del califfato, i grandi timori della storia sono sempre venuti dalle invasioni dall'est, i parti, gli sciiti, adesso il califfato. Ecco, però diventano mitici e sono quindi da identificare con i re della terra che con le loro armate combattono il cavaliere dell'Apocalisse. Allora, che cosa succede dopo questa battaglia tremenda? Vidi poi un trono bianco molto grande e colui che vi sedeva. Dal suo cospetto fuggirono la terra e il cielo e il loro posto non si trovò più. Vidi morti grandi e piccoli in piedi davanti al trono e furono aperti dei libri e ne fu aperto un altro, quello della vita. I morti vennero giudicati in base a quanto stava scritto nei libri, secondo le loro opere. Infatti, dopo che il mare ebbe dato i suoi morti e la morte e l'Ade avevano dato i loro morti, furono giudicati singolarmente secondo le loro opere. La morte e l'Ade furono gettate nello stagno di fuoco. Questa è la seconda morte, lo stagno del fuoco. E chi non si trovò scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Allora, dopo questa grande battaglia che abbiamo visto, la battaglia di Armageddon, in cui le forze del male cercano di colpire il Messia ma non vi riescono, abbiamo il secondo giudizio, perché di un giudizio si era già parlato prima. Allora qualcuno come Corsini, che continua a leggere l'Apocalisse come un libro riferito al passato, dice che il primo giudizio era riservato ad Israele, ora invece questo secondo giudizio è per tutte le nazioni, per tutti coloro che sono stati posseduti dal male. Vedete, si parla di mare, si parla di morte, di inferi, eccetera. Il secondo giudizio però potrebbe anche essere quella famosa discesa agli inferi di cui parla Pietro nella prima lettera al capitolo 3. Voi sapete che la discesa agli inferi è uno dei punti culminanti dell'incarnazione del Signore. Noi glissiamo troppo su questa tematica così importante per la nostra fede. Il sabato santo in cui Gesù discende agli inferi è l'unico giorno, si dice, in cui il prete fa niente, no? In cui non ci sono le messe, in cui non si fa niente. In realtà per la liturgia ortodossa è il culmine del mistero pasquale. Cioè è Cristo che non solo prende su di sé la nostra morte, il nostro peccato e sconfigge Satana, ma che va addirittura a salvare gli empi. Questa lettura è surrogata da 1 Pietro 3,19. Cristo, con la forza dello Spirito Santo, è andato ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempio rifiutato di credere. Quindi vedete, non sono i santi dell'Antico Testamento, come qualcuno dice, che nella discesa agli inferi Gesù va a liberare i santi dell'Antico Testamento, i giusti. No, perché si dice chiaramente, essi avevano un tempio rifiutato di credere quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. La generazione che aveva detto di no a Noè era considerata il prototipo della generazione degli empi, la generazione di quelli che avevano rifiutato di credere. Quindi qui arriviamo a questo assurdo di amore di Dio, di tenerezza, di un Dio che va a liberare gli empi, che va a liberare i peccatori, che va a liberare quelli che lo hanno rifiutato, che va a liberare quelli che gli hanno sempre detto di no. Ecco perché la liturgia, soprattutto ortodossa, vede nella discesa agli inferi il massimo momento dell'incarnazione di Dio, della sua kenosis, del suo svuotarsi. Un Dio che non solo salva l'umanità e salva i giusti, ma va a raccattare i prigionieri degli inferi che lo avevano sempre rifiutato. Cioè un amore così grande che vince tutte le debolezze umane, che vince il peccato, che giustifica l'empio. Questo assurdo, che è poi il grande tema della lettera ai Romani, la giustificazione dell'empio. Dio non viene a giustificare i buoni, Dio viene a giustificare gli empi, viene a giustificare i peccatori. Gesù sparge il suo sangue per i peccatori. Certamente c'è però anche un'esigenza di un dir di sì, almeno un po', al Signore. E allora qui si parla del libro della vita, cioè tutti possono accedere alla vita divina secondo le loro opere, cioè nel dire di sì, almeno un momento, a Dio. Il terzo concetto di questo secondo giudizio è quello di cui abbiamo parlato molte volte, cioè si parlerebbe qui di un giudizio universale che però sappiamo coincide in Dio con il giudizio particolare. Questo tema credo lo abbiamo ormai tutti ben acquisito, che non è che moriamo, siamo giudicati una volta, poi stiamo lì ad aspettare non so che cosa e verremo giudicati fra 10.000 anni, 100.000, non si sa. In Dio giudizio universale e giudizio particolare coincidono. Nell'eternità di Dio io incontro i miei figli, i miei nipoti, i miei pronipoti, se ne avrò fino a quarta, quinta generazione, sesta, ventisettesima, io vivo già la beatitudine dell'eternità al di là dello spazio e del tempo. Questa non è una teologia paravantana, è una teologia che è presente ormai, direi, in tutti quelli che ragionano un minimo, e come citavo prima, lo stesso Cardinal Biffi, che sicuramente non è un progressista particolare, nel suo libro L'aldilà, che trovate in tutte le librerie cattoliche, quello di Bercolino, che risponde alle domande, ai dubbi di fede, eccetera, dice chiaramente questo tema dell'assoluta coincidenza del primo e del secondo giudizio. Notate bene, mentre nel giudaismo c'erano per il giudizio i libri della predestinazione, cioè si andava a vedere se tu eri predestinato o no, qui ciascuno è giudicato secondo le sue opere. Ecco, la salvezza è sempre insieme per grazia e per opere. Cioè la salvezza è qualcosa di assolutamente gratuito, ma io devo dire di sì a questo dono. C'è il problema se qualcuno possa dire di no o sì. Voi sapete che da sempre nella Chiesa ci sono state due correnti. La corrente dei giustizialisti, che comincia da Sant'Agostino, che vede l'inferno pieno, e c'è la corrente dei cosiddetti misericordiosi, che comincia da Giovanni, se vogliamo, vai soprattutto in Paolo e termina in Ratzinger, in Martini, in Urs von Balthasar, che scrive addirittura questo libro Sperare per tutti, in cui dice che l'inferno è vuoto, che c'è ma è vuoto. Sono le due grandi correnti che da sempre hanno percorso la vita cristiana. Voi ponetevi dove volete, siete pienamente ortodossi se volete l'inferno pieno o l'inferno vuoto. Vi ricordo soltanto che Gesù ha detto che con la misura con cui giudicherete sarete giudicati. E allora concludo, però capite, non possiamo dirlo, sicuramente nell'insieme c'è questa sovrabbondanza dell'amore di Dio, della misericordia di Dio, di un Dio che scende pure agli inferi per liberare gli empi che non avevano creduto, che non avevano rifiutato, che l'ipotesi di un inferno vuoto, peraltro sostenuta anche dal nostro Benedetto XVI quando era Cardinal Ratzinger con fior d'articoli, non è sicuramente un'ipotesi impossibile. Non possiamo dirlo con certezza, ciascuno pensi come vuole, ma sicuramente queste due vie hanno sempre attraversato già probabilmente il Nuovo Testamento e sono arrivati fino a noi. Versetti 14 e 15 abbiamo visto che ancora una volta si parla dell'evento della croce di Cristo, la distruzione definitiva di Satana e dei suoi alleati e soprattutto la morte, l'Ade. Il giudizio finale si è quindi già compiuto in Cristo morto e risorto. E adesso andiamo in paradiso, capitolo 21, tutti in paradiso, una meraviglia. Attenzione, abbiamo ora tre descrizioni con identità particolari, ma che ci parlano di un mondo nuovo, con la scomparsa degli elementi antichi, con la scomparsa del mare, con la scomparsa della morte, con il rinnovamento di tutto. Qui vengono ripresi tutta una serie di testi che erano profetici. Isaia 66, non ci si ricorderà più delle cose di prima. Isaia 65, si gioirà sempre di quello che sto per creare e farò di Gerusalemme una gioia. Isaia 25, eliminerò la morte per sempre, il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto. Isaia 65, non si udranno più in Gerusalemme voci di pianto, grida di angoscia. Isaia 65, 16, saranno dimenticate le tribolazioni antiche e Gerusalemme sarà ornata come una sposa. Isaia 7, 14, il tema del Dio con noi. Io stabilirò la mia dimora in mezzo a voi, camminerò tra voi, sarò vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ezechiele 37, in mezzo a loro sarà la mia dimora, io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Le genti sapranno che io sono il Signore che santifico Israele, quando il mio santuario sarà in mezzo a loro per sempre. Zaccaria 8, li condurrò ad abitare a Gerusalemme, saranno il mio popolo, io sarò il loro Dio, nella fedeltà e nella giustizia. Il tema cioè della dimora di Dio fra gli uomini, la Shekinah, da cui deriva la parola greca skene, la tenda in mezzo a noi. Ma mentre in Apocalisse 7 la dimora di Dio era il popolo santo di Dio, ora Dio è in mezzo a tutto quanto il popolo, tutte le genti, tutte le nazioni. Leggiamo. Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Infatti il cielo e la terra di prima sono scomparsi, neppure il mare c'è più. E vidi la città santa, la nuova Gerusalemme, discesa dal cielo, da Dio, preparata come una sposa adorna per il suo sposo. E udì dal trono una voce possente che disse: ecco la dimora di Dio con gli uomini, e dimorerà con loro, ed essi saranno suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Non vi sarà più la morte, né lutto, né grida, né dolore. Sì, le cose di prima sono passate. Bellissimo. Nuovo cielo e nuova terra. Attenzione, anche qui, il compimento, il regno, la fine del mondo, cosa sarà? Sarà la trasformazione di questa realtà? Sarà questo mondo che diventa sempre più pulito, più bello, più santo, fino ad arrivare a una perfezione che Dio consacra? O sarà qualcosa di totalmente nuovo? Sarà una nuova Genesi? Anche qui queste due ipotesi sono presenti nell'Antico Testamento, nel Giudaismo, nel Nuovo Testamento. Il libro di Enoch, per esempio, parlava di una trasformazione di questa realtà. Io trasformerò il cielo e l'aria da terra. Il libro dei Giubilei addirittura racconta le varie tappe della perfezione del mondo: il diluvio, l'elezione di Israele e infine l'instaurazione del regno messianico con la scomparsa del male, della morte, dell'imperfezione della creaturalità. Ma la seconda tesi, quella che non parla della trasformazione del mondo, ma parla di una nuova Genesi, aveva i suoi sostenitori anche nei libri apocrifi ebraici, per esempio il quarto libro di Esdra, che diceva: alla fine dell'era messianica il mondo torna al silenzio primordiale per 7 giorni e il mondo futuro viene ricreato. Qui l'Apocalisse sembra che opti per la seconda ipotesi, cioè che a un certo momento Dio dirà stop a questa realtà spazio-temporale e ci donerà una realtà totalmente diversa che scende dal cielo. Non vengono descritte le modalità di questa nuova Genesi, non viene descritta la tempistica, ma si insiste sul fatto che l'intervento di Dio sconvolge completamente le nostre coordinate spazio-temporali. È un evento totalmente nuovo. La nuova città è un dono di Dio che scende dal cielo. Lo diceva Paolo nella lettera ai Galati: la Gerusalemme di lassù è libera ed è la nostra madre, contrapposta a quella di qua giù, la Gerusalemme degli ebrei, l'alleanza antica. Filippesi 3: la nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore Gesù. Oppure la lettera agli ebrei: voi vi siete accostati al monte di Sion, alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste. Ecco, vedete, bellissima questa immagine, della nuova Gerusalemme celeste che scende dal cielo sulla terra. Cioè, chi? Diremmo il trascendente che entra nell'immanente, il divino che entra nel terreno, Dio che entra nella dimensione visibile, empirica della storia. Il trascendente può farsi visibile nella storia perché il cosmo ha trionfato sulla morte, sul caos, sulle tenebre, nella resurrezione di Gesù. Diremmo che scompare la distinzione tra cielo e terra. Tutto è terra, anche se una terra trascendente, una terra senza morte. Ed è molto bello che questo movimento spazio-temporale sia discendente. Non è questa terra che è portata in cielo, è il cielo che scende sulla terra, è il cielo che trasforma la nostra terra, è il divino che trasforma l'umano. Questa Gerusalemme celeste è la Chiesa? Allora, sicuramente non è la Chiesa. La Chiesa dovrebbe essere, lo dice anche il Concilio, un segno, un germe, una profezia, un'anticipazione. È chiamata fin d'ora ad essere un segno escatologico, ma la realizzazione di tale profezia è solo un dono di Dio che scende dal cielo. Non deriva dai nostri sforzi di fedeltà, perché vediamo che questa Chiesa è santa, è bella, è sposa, ma è anche pur sempre peccatrice. In ogni caso dobbiamo darci da fare per aumentare il trascendente nell'immanente, per aumentare il divino nell'umano, per aumentare Dio nella storia. Qui c'è un sottofondo ebraico di interpretazione della festa delle capanne. Ricordate che gli ebrei nella festa delle capanne ricordano l'idillio dell'Esodo in cui il popolo di Israele viveva in intimità con il suo Signore quando era in capanne. E allora gli ebrei fanno delle capanne di frasche e lì soggiornano in questa settimana della festa delle capanne per ricordare questo. Ma già nella meditazione ebraica della festa delle capanne si voleva pensare alla abitazione di Dio tra gli uomini. Questa capanna che era il luogo in cui Israele aveva incontrato Dio nella povertà del momento esotico, del momento della debolezza, nel momento del provvisorio, diventava segno della presenza definitiva di Dio. Già il Targum del Levitico diceva: io faccio abitare i figli di Israele in una capanna di nuvole. E ancora, io farò dimorare fra voi la gloria della mia Shekinah, della mia presenza. Ancora si gioca sull'identità consonantica tra Shekinah, presenza, e Skene, tenda, capanna. Guardate che questa visione è una visione incredibile, perché abbiamo qui una rottura enorme con la tradizione giudaica. Non c'è più il santuario, non c'è più il tempio. Ormai tutto l'universo è diventato il santuario, è diventato il luogo della presenza di Dio. Dio con la sua presenza visibile e diretta sostituisce il santuario. E non essendoci più il tempio nella nuova Gerusalemme, non c'è più la distinzione tra santo e profano, tra sacerdote e laico, tra cristiano e non cristiano. Adesso tutta la città è santa, tutti siamo sacerdoti, tutti siamo profeti, tutti vediamo Dio, tutti portiamo il suo nome sulla fronte, tutti possiamo chiamarlo con il suo nome impronunciabile. Versetto 5: io faccio nuove tutte le cose. Già Isaia 43 diceva: ecco, faccio una cosa nuova, proprio ora germoglia, non ve ne accorgete. E 2 Corinti 5, se uno in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ne sono nate di nuove. Ancora al versetto 5 c'è questo scrivi. Alcuni vedono in questo scrivi la conclusione originaria del libro e il resto come un'aggiunta. sicuramente è il punto centrale del messaggio. Fedeli e verità sono queste parole. I rabbini speculano sulla parola verità, MT in ebraico, che è il perfetto simbolo di Dio. Perché? Perché è composta dalla prima lettera dell'alfabeto ebraico, dalla lettera media dell'alfabeto ebraico e dalla lettera finale dell'alfabeto ebraico. E ancora è compiuto. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Vedete, qui il padre si presenta con gli stessi titoli del figlio. Vedete l'identità tra il padre e il figlio. Il figlio in Apocalisse 1:8 si era presentato con le stesse parole: sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A colui che ha sete darò da bere dalla sorgente dell'acqua viva gratuitamente. Chi sarà vittorioso erediterà queste cose. Io sarò per lui Dio ed egli sarà per me figlio. A colui che ha sete è il grande tema dell'acqua. Allora, se voi dovete pensare, stiamo parlando a dei beduini, gli ebrei, che vivono nel deserto, se hanno un sogno è l'acqua. L'ebreo vive cercando l'acqua, il pastore nomade vive cercando l'acqua. Nel deserto si cerca l'acqua per queste povere greggi, per queste mandrie, per gli animali. Il nome paradiso, voi sapete, deriva dal persiano, paraiden, e vuol dire giardino irrigato, giardino pieno di piante, pieno di acqua. Già Isaia 55, ai, è morto. Già Isaia 55, ai, ai, ai. No, ma è svenuto proprio sul finale. Allora, Fabia, vai per favore in macchina da me a prendere l'altro. Scusate,
ho messo le chiavi.
Ho la macchina dall'altra parte del sistema. Grazie. Allora, dicevo, già Isaia 55 diceva: o voi tutti assetati, venite all'acqua, chi non ha denaro venga ugualmente. Giovanni 4: chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna. Giovanni 7: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi d'acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Apocalisse 7 avevamo letto: non avranno più fame né sete, né soffriranno il sole e l'arsura, ma l'agnello li guiderà alle sorgenti dell'acqua viva. Ecco, il paradiso è l'acqua, è la felicità, è la pienezza, è la gioia. Ciascuno di voi si sogni le cose più belle. Questa pienezza assoluta è il paradiso. Ma attenzione, se la redenzione è un dono, se la redenzione è gratuita, ci vuole sempre una nostra collaborazione. E allora, ecco, ai codardi, agli infedeli, ai depravati, agli impudichi, ai benefici, agli idolatri e a tutti i mentitori è riservata in sorte lo stagno che brucia con fuoco e zolfo. Questa è la morte seconda. La redenzione è un dono di Dio che esige il nostro sì. 1 Corinti 15: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio. 1 Pietro 1: Dio ci ha fatti rinascere per una viva speranza mediante la resurrezione di Gesù. Vedete, qui c'è una tematica battesimale. Se io aderisco a Dio in Cristo, Dio è il mio papà. Nell'Antico Testamento solo il popolo come tale è figlio di Dio, tutta più qualche re tipo messianico: io sarò per lui un padre ed egli mi sarà figlio. In Sapienza 2 il misterioso personaggio del giusto pretende di avere Dio come padre. Ora in Giovanni ci viene detto che in Gesù noi siamo tutti figli. Gesù ha detto: io salgo al padre mio e al padre vostro. E in Romani Paolo dice al capitolo 8: avete ricevuto uno spirito di figli adottivi nel quale gridiamo Abba, padre. Lo Spirito stesso si unisce al nostro spirito per attestare che siamo figli di Dio. Riuscite? C'è una presa e me lo mettete qua sopra e poi mi date il... Allora, per essere con Gesù, sicuramente io devo dire di sì a Lui con la mia vita. E allora qui c'è un elenco di 7 vizi, più uno che li riassume, i mentitori, cioè coloro che rifiutano la verità. No, c'è una spina là giù, guarda un po' indietro, c'è una presa. Ho visto? Ecco. Perché la menzogna li riassume tutti? Voi sapete che per Giovanni il diavolo è il mentitore e padre della menzogna. Ora, l'importante, ci viene detto, è mettere Dio al primo ed unico posto. Allora guai agli opistoi, cioè gli increduli, agli epdegonomenoi, i depravati, ai pornoi, i prostituti sacri. Qua sopra, qua sopra. Ci arriva. Allora mettilo sopra i libri, scusate un istante che sono più pratico io, datemi il microfono che c'è lì.
Ah, era tornata. Era tornata. Perché? Era tornata.
Ci siamo, ci siamo. Allora dicevo, i pornoi, i prostituti sacri, i farmacoi, le fattucchiere, gli idolatroi, gli idolatri, ecco, coloro che non mettono Dio al primo posto non possono entrare nel mondo della vita. Secondo, quelli che non portano vita ma morte, gli omicidi, i deiloi, i vili, quelli che non testimoniano con coraggio. In altre parole, il regno di Dio è un dono gratuito, ma noi dobbiamo accettarlo e conformare la nostra vita a questa realtà che è la vita divina. Chi pecca invece va incontro alla seconda morte, quella peggiore, quella spirituale, va incontro al nulla. Ricordatevi, non è Dio che ci manda all'inferno. All'inferno ci andiamo noi se ci vogliamo, la teologia delle due vie. È l'uomo che, allontanandosi da Dio, che è la fonte di ogni felicità, va verso il vuoto, va verso la sofferenza, va verso la morte, va verso il nulla. Se Dio è tutto ed è la pienezza, chi si allontana da Dio va verso l'annullamento totale. E allora abbiamo la descrizione della Gerusalemme celeste. Poi uno dei 7 angeli delle 7 coppe piene degli ultimi 7 flagelli si avvicinò a me e mi disse: Orsù, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. E mi trasportò su un monte altissimo, dove mi mostrò la città santa, Gerusalemme, discesa dal cielo, da Dio, circonfusa della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una pietra preziosissima, a quello del diaspro cristallino. Ha un muro di cinta grande e alto con 12 porte. Sopra le porte stanno 12 angeli e nomi incisi, quelli delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte, a occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti sopra i quali sono scritti i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Ora, colui che parlava con me aveva come misura una canna d'oro per misurare la città e le sue porte e le sue mura. La città è quadrangolare, la sua lunghezza è quanto la larghezza. Misurò con la canna la città, 12.000 stadi. La lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò le mura, 144 cubiti, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite di diaspro e la città è d'oro finissimo, simile a vetro limpido. I basamenti delle mura della città sono ornati da ogni specie di pietre preziose. Il primo basamento diaspro, il secondo zaffiro, il terzo calcedonio, il quarto smeraldo, il quinto sardonice, il sesto cornalina, il settimo crisolito, l'ottavo berillo, il nono topazio, il decimo crisopazio, l'undecimo giacinto, il dodicesimo ametista. Le 12 porte sono 12 perle, per ciascuna delle porte vi è una perla. Infatti la piazza della città è d'oro finissimo come vetro trasparente. Allora attenzione, qui il tema centrale è la gloria di Dio che brilla illuminando tutta quanta la città. Questa gloria che sostituisce ogni altra luce, non c'è più bisogno di fiamme, di fuochi, di soli, di lune, ormai Dio è veramente il tutto che riempie l'universo. Qui ci sono anche tutta una serie di riferimenti dell'Antico Testamento, Isaia 54 che profetizzava la Gerusalemme celeste come una città in cui merli, porte, mura sarebbero stati pieni di pietre preziose. Ezechiele 48 che aveva già misurato la città futura, anch'essa pianta quadrata, anch'essa con tre porte su ogni lato, ma un perimetro di 18.000 cubiti. Se il cubito è 454 metri, il perimetro è quindi 8.100 metri, quindi 2 chilometri di lato. Isaia 60 che annuncia a Gerusalemme che la luce non viene più dal sole o dalla luna, ma dal Signore. Ecco, qui abbiamo al versetto 9 lo stesso esordio del capitolo 17, versetto 1. Là si descriveva la grande prostituta, qui si descrive la Gerusalemme celeste. Là si descriveva il male, qui la pienezza del regno di Dio. Siamo al momento culminante, siamo alle mistiche nozze, siamo alla descrizione della sposa e qui il cosmo intero celebra le nozze e il banchetto dell'agnello. Per vedere questa sposa si sale su un monte, è di nuovo il Golgota, è di nuovo il monte della morte di Cristo, è l'Armageddon, il monte come Megiddo. Perché è la morte di Cristo che è il fondamento della nuova Gerusalemme, è la morte di Cristo che fa abitare di nuovo Dio tra gli uomini, rendendo superfluo il Tempio. Il suo splendore è simile a quello del diaspro cristallino. Avessi tempo vi leggerei le 32 versioni che ho trovato su questo famoso jaspidi, perché tutti si sono fatti un problema, che il diaspro, io non sono un mineralogo, ma dicono che è una roba non tanto preziosa, ma è un minerale, una varietà di quarzo che non ha grandissimo valore. Allora, per farvela breve, probabilmente si parla del diamante, che è considerato con la perla la pietra più preziosa. Quindi non è tanto un diaspro, ma questo diaspro cristallino sarebbe il diamante. Vedete che la Chiesa è il nuovo Israele fondato sugli Apostoli. Si realizza Matteo 19, siederete anche voi su 12 troni a giudicare le 12 tribù di Israele. Si realizza Matteo 16, da cui ho preso il titolo dell'ultimo libro, su questa pietra edificherò la mia Chiesa. Si realizza Efesini 2, sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, voi siete stati stabiliti. Vedete, il fondamento, i dodici basamenti sono i 12 apostoli, è la Chiesa. Ma attenzione, mentre in Ezechiele la nuova Gerusalemme aveva un perimetro di 8 chilometri, in Apocalisse la nuova Gerusalemme ha un perimetro di 12.000 stadi, cioè di 2.200 chilometri. È veramente una trasfigurazione dell'Antico Testamento. La cosa buffa è che la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. C'è un'allusione al cubo del Santo dei Santi. Vi ricordate? Il Santo dei Santi all'interno del Tempio era un cubo, quindi con la lunghezza, la larghezza e l'altezza delle stesse dimensioni. Per dire che ormai il Santo dei Santi è tutta la nuova Gerusalemme, che è tutto il creato trasfigurato dalla presenza di Dio, si dice che la lunghezza, la larghezza e l'altezza coincidono. Le mura però sono soltanto di 144 braccia, cioè 65 metri, ma attenzione, è un numero simbolico, 12 per 12 si esprime la perfezione, l'esaustività. Ci sono 12 pietre preziose Ciascuna di queste 12 pietre preziose porta il nome di un apostolo. Noi troviamo già delle liste di pietre preziose nell'Antico Testamento. In Esodo 28, Esodo 39 si descrive il pettorale del sommo sacerdote, l'efod, che ha una serie di 12 pietre preziose. In Ezechiele 28 c'è una profezia contro il re di Tiro, nella traduzione greca, che parla di nuovo di questo elenco di pietre preziose, non essenzialmente le stesse. Nelle 12 pietre dell'efod, del pettorale del sommo sacerdote, gli ebrei vedevano i 12 segni zodiacali, che il tardo giudaismo definiva come i simboli delle 12 tribù di Israele. Allora, come vi ho già detto, smettete di cercare di descrivervi le scene. È tutto un simbolismo, sono tutte pennellate di colore. Ci troviamo di fronte non a un pittore realista, a un verista, ci troviamo di fronte a un impressionista. Ci troviamo di fronte a uno che vi dà dei flash, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali, pensate subito al cubo, ma non state a pensare come può essere fatta sta città. Le mura sono 144 metri, ma per dire 12x12 sono perfette, sono tutte delle pennellate per dirci che è qualcosa di magnifico. Così pure andare a cervellarci, come Truini hanno fatto, sul significato, sul simbolo di ciascuna di queste pietre. Qui siamo di fronte quasi all'apofatico, no? Cioè a quello che non si può esprimere. Si sta contemplando Dio, si sta contemplando il paradiso, e questo povero diavolo di Giovanni balbetta e cerca di mettere insieme le cose più belle che ha visto o che sa che esistano. E le pietre più belle, le luci più grandi, le dimensioni più perfette, tutto quello che gli viene in mente, che richiama la perfezione, la bellezza, il calore, la luce, la luminosità, il colore, ecco che ve li mette lì. Quindi ciascuno è autorizzato a trasfigurare nel paradiso ogni esperienza di cose belle, di cose buone, di cose piacenti. Se c'è qualcosa che vi piace, che vi entusiasma, che vi dà gioia, ecco, pensate che il paradiso è quella roba lì all'ennesima potenza. Io quando ero più giovane sognavo in paradiso di giocare numero 11 della Juve celeste. Ognuno aveva le sue ambizioni, adesso forse pretendo qualcosa in più. Ecco, ma capitemi. Ciascuno di voi trasfiguri le bellezze che ha avuto nell'amore, nella tenerezza, nella gioia, nella visione, nell'arte, nella poesia, e capisca che queste sono piccole fiammelle di questo immenso incendio che è il paradiso. Così al versetto 21, vedete, si parla delle perle, che erano sconosciute nell'Antico Testamento prima di Alessandro, ma che erano considerate il gioiello per antonomasia. E allora, ma tempio non vidi in essa. Il Signore, Dio, l'Onnipotente, insieme all'agnello, è il suo tempio. E la città non ha bisogno della luce del sole o della luna, perché la gloria di Dio la illumina, e l'agnello ne è la lampada. E cammineranno le genti alla sua luce, e i re della terra le porteranno la loro gloria, e le sue porte non si chiuderanno mai, né di giorno né di notte, ma perché non vi sarà più la notte. E a lei porteranno la gloria e il fasto delle genti. Nulla di impuro in esso entrerà, né chi commette impietà e menzogna, ma soltanto chi sta scritto nel libro della vita, nel libro dell'agnello. Ecco, l'eterna presenza di Dio e dell'agnello è il compimento della profezia contenuta nell'idea del Tempio. E il paradiso è aperto a tutti. La chiamata alla santità è universale, ma ogni tanto c'è questo ricordo: attenzione, dovete anche metterci del vostro, dovete essere fedeli, dovete rifiutare gli idoli, dovete appartenere all'agnello, dovete aderire al Vangelo. E siamo arrivati alla contemplazione finale. Questa contemplazione finale devo però leggervi Ezechiele 47 1-12, che aveva visto, vi ricordate quando avevamo fatto, alcuni di voi erano presenti, il corso su Ezechiele, ecco perché è così importante conoscere anche l'Antico Testamento. Ezechiele diceva che dal tempio finale sarebbe venuta fuori un'acqua che, leggo, scende nella steppa, quindi entra nel Mar Morto, le cui acque diventano salubri. Voi sapete che il Mar Morto è il mare salato per eccellenza, eh? Chi ha cercato, anche un non nuotatore come me, galleggia, perché è talmente salino il Mar Morto, no? Che non si riesce ad andare a fondo. Mi ricordo che per cercare di stare almeno giù prendevamo due pietre e cercavamo di tenere in mano due massi per arrivare almeno ad immergerci un po'. Ogni essere vivente che si muove, dovunque arriva il torrente vivrà. E i pesci saranno molto abbondanti, perché dovunque giungerà quell'acqua, ogni cosa sarà risanata, e dovunque giungerà il torrente, si manifesterà la vita. Lungo il torrente cresceranno alberi fruttiferi di ogni specie, le loro foglie non appassiranno, né i loro frutti verranno meno, e tutti i mesi avranno nuovi frutti. Secondo brano che dobbiamo avere presente è Genesi 2, il giardino dell'Eden, con i suoi alberi, leggo, attraenti per la vita e buoni da mangiare, irrigati dal fiume dalle quattro braccia. Leggiamo il testo. Mi mostrò poi un fiume d'acqua viva, limpido come cristallo, scaturente dal trono di Dio e dell'agnello. Tra la piazza e il fiume, di qua e di là, alberi di vita che portano frutti 12 volte, uno ogni mese, con foglie dalle virtù medicinali per la guarigione delle genti. E non vi sarà più maledizione. Il trono di Dio e dell'agnello sarà in mezzo a lei, e i suoi servi a lui presteranno culto, contempleranno la sua faccia e porteranno sulla fronte il suo nome. E poiché non vi sarà più notte, non hanno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, ma il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli. Ecco, l'acqua viva. Da questa Gerusalemme finale sgorga quell'acqua viva che è lo Spirito stesso di Dio. Ne aveva parlato Giovanni in 7,37. E vi era detto, Gesù disegnava in tal modo lo spirito che dovevano ricevere quelli che avrebbero creduto in lui. C'è sicuramente un riferimento battesimale, ma c'è questa pienezza dello Spirito di Dio che ci invaderà e ci riempirà. Anche qui, non raffiguratevi la scena. Al versetto 2 si parla di un albero che sta in mezzo a una piazza e da una parte all'altra del fiume. Non è possibile, sono modi per dire una sovrabbondanza. Genesi parlava di un solo albero della vita, Ezechiele parlava di molti alberi della vita, qui si ritorna a parlare di un solo albero, ma si attribuisce all'albero della vita dell'Eden le proprietà della visione di Ezechiele. Avete visto? È un albero che dà frutti tutti i mesi, 12 raccolti, è un albero terapeutico, le foglie servono a guarire le nazioni. Ricordiamo che il verbo terapeuein in greco non è soltanto sinonimo di salvezza, è anche il sinonimo di guarigione. Si intende davvero che tutta la nostra realtà, tutta la nostra persona, spirito e corpo, sono nella pienezza di questa vita. E qui i frutti dell'albero della vita sono offerti a tutte le genti. E si realizza l'attesa dei secoli, vedere Dio. Questo era stato negato a Mosè, Esodo 33, tu non potrai vedere il mio volto perché nessun uomo può vedermi e restare vivo. Era la speranza del salmista, l'anima mia sete del Dio vivente, quando vedrò il tuo volto? E Gesù lo aveva promesso. Beati puri di cuore perché vedranno Dio. E Paolo aveva ribadito, ora vediamo in maniera confusa come in uno specchio, ma allora vedremo faccia a faccia. Ecco, qui vedremo Dio, ci pensate? Lo vedremo come si vede un amico, come si vede lo sposo, come si vede la sposa, lo guarderemo negli occhi. Sarà veramente la pienezza. Noi saremo in lui e lui sarà in noi, ma non in un panteismo indistinto. Ciascuno di noi resterà persona. Saranno questo il momento delle nozze dell'agnello. Saremo il momento in cui faremo l'amore con Dio, in cui diventeremo tutto in Lui e Lui tutto in noi, in cui diventeremo una cosa sola in Lui. Conclusione. Mi disse: queste parole sono fedeli e veraci. Il Signore Dio che ispira i profeti ha mandato il suo angelo per indicare ai suoi servi ciò che deve accadere fra breve. Ecco, io vengo presto. Beato che custodisce le parole profetiche di questo libro. Io, Giovanni, vidi e udii queste cose. E quando le ebbi udite, viste candida adorazione ai piedi dell'angelo che me le aveva mostrate, egli mi disse: guardati dal farlo, io sono un servo come te e come i profeti tuoi fratelli e come quelli che custodiscono le parole di questo libro, Dio solo adorerai. E aggiunse: non tenere sotto sigillo le parole profetiche di questo libro, il tempo è vicino. L'ingiusto continui pure ad essere ingiusto, l'impuro ad essere impuro, ma il giusto seguiti a predicare la giustizia e il santo a santificarsi. Allora attenzione, la conclusione dell'Apocalisse è complessa come il resto del libro. Qualcuno hanno detto qui è un ripostiglio, cioè alla fine Giovanni tutte le cose che aveva ancora da dire le mette un po' via alla rinfusa, promesse, esortazioni, minacce, preghiere, benedizioni. Corsini dice no, è sempre l'Antico Testamento, togliere i sigilli vuol dire che ormai si apre l'era del Messia, eccetera, eccetera. Guardate che qui invece Prigian dice una cosa interessante, e su questo un po' ci credo. Vedete che ogni tanto questa bellissima contemplazione del mistero di Dio è interrotta dal fatto: state buoni, non peccate, non siate omicidi. Probabilmente Prigian dice: quando sono state scritte le lettere alle sette chiese, no? Che erano lettere di tipo etico, di tipo moraleggiante, che indicavano delle strade di comportamento, qualcuno ha poi rimaneggiato l'Apocalisse, che era un testo semplicemente contemplativo, e ci ha messo ogni tanto queste piccole munizioni, queste piccole parenesi, queste piccole esortazioni a comportarsi bene. Ma se guardate questo testo, l'epilogo è una grande liturgia, è una grande liturgia. Già abbiamo detto che tutto l'Apocalisse è un grande libro liturgico che ha per oggetto il culto celeste, ma qui abbiamo addirittura una parafrasi della messa, della liturgia eucaristica. I versetti 6 e 13 sono la liturgia della parola. Prima di tutto si proclama al versetto 6 che quello che noi ascoltiamo nella messa è parola di Dio. Poi al versetto 7 si dice: beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Quindi beati voi, fratelli e sorelle, che siete venuti al corso dell'Apocalisse. Siete beati, ve lo dice Giovanni, anzi lo dice Dio per bocca di Giovanni. Uscite di qua sapendovi beati, perché voi custodirete nel vostro cuore le parole di questo libro. Versetti 8-9, l'invito a considerare chi proclama la parola solo un tramite di Dio. L'angelo, il profeta, il lettore, il prete, il celebrante sono semplici strumenti. È Dio che dobbiamo adorare. A me girano le scatole quelli che non vanno a messa perché quel prete là predica male. Ma mica vai a incontrare il prete, vai a incontrare Dio. E se predica male non capisci, prega in quel momento, è il Signore che ti parla. Non è il prete tale, il parroco tal'altro, il lettore tale. La messa è importante, leggevo l'altro giorno una bella cosa del Vaticano che specificava che anche se andate a messa in un paese che parla una lingua straniera che non capite, il Signore si fa presente a voi in quel momento lì, anche se addirittura non capite la messa, l'importante è che non capite la proclamazione della parola, perché Dio vi parla. In ogni celebrazione eucaristica. Questi versetti 11-12 ci dicono che la parola di Dio è una spada a doppio taglio. Forse questo versetto, vi ho detto, è una glossa, è un rimaneggiamento, ma che ribadisce quel concetto: a chi ha sarà dato e a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Cioè ormai non c'è più tempo per convertirci. E versetto 13: è Gesù il portatore dell'Evangelo. È Gesù che è Dio come il Padre. È Gesù che ha le stesse prerogative di Dio. Ecco, vengo presto, io sono l'alfa e l'omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Quindi vedete, qui abbiamo la liturgia della parola. Parola di Dio, parola che ci rende beati, parola che ci viene trasmessa da servi, che sono sempre servi, parlasse Papa Francesco, parlasse l'ultimo dei rimbambiti, siamo tutti solo servi, ma è Dio che ci parla. Secondo momento, versetti 14-15, la preparazione dei misteri eucaristici. Qui tratto un tema delicato, a cui forse voi non siete avvezzi, ma nella prima chiesa i peccatori erano presenti solo durante la parola di Dio, la liturgia della parola. Ai santi misteri venivano ammessi soltanto coloro che erano stati battezzati, cresimati e che vivevano onestamente la loro fedeltà a Cristo. Vi dico questo perché siamo in un momento in cui, per esempio, si vuole dare tout court la comunione ai divorziati e agli sposati. Guardate che c'è sempre un aspetto di adesione ai santi misteri con la veste bianca, con un cammino penitenziale fatto. Questo non vuol dire che in assoluto non si potrà arrivare a dare la comunione ai divorziati e agli sposati, ma bisogna sempre mantenere, secondo la grande tradizione, un aspetto penitenziale. Cioè bisogna riconoscere di avere sbagliato, bisogna pentirsi dei propri peccati per accedere ai santi misteri. È vero che l'Eucaristia è balsamo e guarigione e salvezza, ma l'Eucaristia dobbiamo presentarci con la veste bianca. Ecco perché la Chiesa ci diceva che se sei in peccato mortale non accostarti alla Santa Eucaristia. Allora, tutti possiamo accostarci all'Eucaristia, ma se facciamo un cammino penitenziale. Credo che sia nel pieno diritto della Chiesa concedere, come concede a un omicida che si pente, come concede al ladro che si pente, come concede al menzognero che si pente, di accedere all'Eucaristia, di concedere anche a chi ha mancato nella fedeltà matrimoniale, se mai ha mancato con piena avvertenza e imparato con senso. Qui c'è il grande discorso di quanti si sposano in Chiesa consci di essere il sacramento della fedeltà di Dio verso il suo popolo e quanti invece si sposano in chiesa così tanto per sposarsi, ma quando anche uno avesse peccato con piena coscienza e deliberato consenso, la Chiesa può proporre un cammino penitenziale per poi accedere di nuovo all'Eucaristia. Leggete: beati coloro che lavano le loro vesti, quindi bisogna lavarci le vesti, così da poter mangiare dell'albero della vita ed entrare attraverso la porta della città. Fuori i cani, i benefici, gli impudichi, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Allora vedete, bisogna arrivare al banchetto con la veste bianca. I cani non possono starci. Chi sono i cani? Secondo Deuteronomio 23,18 erano i depravati, cioè i prostituti sacri. Ma nel giudaismo rabbinico erano in genere i non giudei. Anche Gesù, vi ricordate, chiama cani, non è bene togliere il pane dei figli per darlo ai cani. Ecco, così Matteo 7 dice: non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle ai porci. Fin da subito la Chiesa ha capito che i sacri misteri eucaristici sono qualcosa di talmente importante che bisogna essere preparati a questi misteri, che non possono essere dati con leggerezza a tutti, perché sono un momento dell'intimità, dell'amore con Dio, e a questi momenti di intimità si deve arrivare con la veste bianca. Già la Didache scriveva: nessuno mangi né beva della vostra Eucaristia, fuorché quelli che sono stati battezzati nel nome del Signore, perché il Signore ha detto anche a questo proposito: non date ciò che è santo ai cani. Tertulliano diceva che siamo tutti un po' cani, quando profaniamo e macchiamo con la nostra condotta il nome del Signore. E già Paolo aveva detto che chi mangia e beve il pane eucaristico e il vino eucaristico senza riconoscere Gesù nei poveri, negli emigrati, negli emarginati, negli ultimi, negli esclusi, mangia e beve la propria condanna. Quindi vedete, primo momento liturgia della parola, secondo momento questo momento che sarebbe l'offertorio in cui chi non era ancora battezzato usciva. Terzo momento, la liturgia eucaristica, e con questo concludiamo. Sono i versetti dal 16 al 20. Io Gesù ho inviato il mio angelo che attestasse a voi quanto concerne le chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella lucente del mattino. Lo spirito e la sposa dicono vieni, e chi ascolta dice vieni, chi ha sete venga, e chi vuole attinga gratuitamente l'acqua della vita. A chi ascolta le parole profetiche di questo libro dichiaro: se uno vi aggiunge qualcosa, Dio gli farà cadere addosso i flagelli descritti in questo libro. E se uno sottrae qualche parola da questo libro profetico, Dio sottrarrà la sua parte dall'albero della vita e della città santa descritti in questo libro. Colui che attesta queste cose dice sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti i santi. Amen. Allora attenzione, liturgia eucaristica. Ci troviamo di fronte a dei responsori antifonali del tipo di quelli che formano il prefazio ed il canone attuale. Versetto 17, l'invito, chi ha sete venga. 18-19, la messa in guardia. Chi non si fa servo fedele e obbediente della parola, chi la modifica o la strumentalizza, sarà da Dio castigato. Versetti 17-20, Maranatà, Maranatà. Attenzione, è una parola che ci risuona nell'Avvento, è una parola aramaica che era presente nella prima comunità, composta da due parti, Maran o Maranà, che significa nostro Signore, e la seconda Atà, che è la voce del verbo venire, ma sia al perfetto che all'imperativo. Quindi sono due le traduzioni. Se all'imperativo vieni, o nostro Signore, se invece al perfetto il Signore nostro è venuto, è presente. È bellissimo. La prima comunità cristiana gioca su questa frase e ha questi due significati. Il Signore è già venuto. Il Signore ha già vinto la morte. Il Signore ha già sconfitto Satana. Ma il Signore viene nella nostra storia, il Signore ci attende alla fine della nostra vita per farci vivere con Lui questa realtà che già si è dimostrata e realizzata una volta per sempre nella croce di Cristo. Versetto 21, implorazione di grazia, la grazia del Signore sia con tutti voi. Già nei versetti precedenti c'era questo schema, invito, versetto 14, beati coloro che lavano le vesti, messa in guardia, fuori i cani, versetto 15, Maranatà, versetto 17. È una struttura che troviamo tante volte anche nelle lettere di Paolo, 1 Corinti 16, invito, se qualcuno ama il Signore venga, messa in guardia, se no sia anatema, Maranatà, e la stessa conclusione, la grazia del Signore sia con voi, e anche nella Didache e in altre parti. L'Apocalisse termina con la parola Amen. La parola Amen deriva dall'ebraico emunà, che è il verbo della fede, e vuol dire mi attacco, mi incollo, mi appiccico. Ecco, l'invito è ad attaccarsi a Dio, ad appiccicarsi a Dio, ad incollarsi a Dio. Ma anche il nostro Dio è l'Amen. Anche il nostro Dio si incolla a noi, si appiccica a noi, non ci molla. Dire Amen significa credere alle parole, alle promesse di Dio, ma significa anche confidare in colui che è l'Amen di infinito amore e di fedeltà. In Apocalisse 3 era Gesù l'Amen, l'Amen al Padre, perché nessuno aderisce al Padre come Gesù, ma anche l'Amen verso di noi, perché Gesù aderisce, e lo vediamo nel Natale che stiamo per celebrare, alla nostra povertà, alla nostra umanità, al nostro limite creaturale, per trasfigurarci nell'infinito di Dio. Ecco, Gesù è l'Amen e chiede il nostro Amen. Gesù è la relazione, ecco perché si attacca a noi e chiede da noi a relazione. Concludo con due parole. Uno, l'autore dell'Apocalisse conclude il suo libro con quelle frasi, quelle parole che venivano dette nelle celebrazioni eucaristiche della prima comunità. Fratelli e sorelle, d'ora in poi, quando andiamo in chiesa, sappiamo che davvero la liturgia è un momento che ci porta fuori dallo spazio del tempo. È una finestra spazio-temporale, ci fa entrare nell'eternità di Dio. D'ora in poi, quando andremo a una messa, non stiamo a guardare l'orologio, ma usciamo dal senso del tempo e mettiamoci a contemplare questo Dio di cui la liturgia è già anticipazione, premessa, pegno, pregustazione. Secondo, c'è la vita eterna. Il grande discorso dell'Apocalisse è che la morte è stata vinta per sempre nella morte del Signore, e noi siamo chiamati alla vita eterna, siamo chiamati ad una gioia senza fine. E allora le nostre malattie, le nostre preoccupazioni, le nostre morti non ci spaventino, non ci spaventino, perché la morte non è la fine di tutto, ma anzi è il passaggio definitivo a questa gloria di Dio, a questa gloria che l'Apocalisse ha cercato di descrivere con tutte queste povere immagini umane, a volte confuse, ma che volevano darci l'idea della bellezza, l'idea dello splendore, l'idea del calore, l'idea della felicità, l'idea dell'appagamento, l'idea della pienezza, l'idea della risposta più profonda. Ecco, il paradiso sarà tutto questo. Sarà quando vedremo Dio faccia a faccia e quando ciascuno di noi, che è lo sposo, che è la sposa, scusate, incontrerà Dio, lo sposo celeste, per un amplesso d'amore che possiamo soltanto così, ecco, sognare e meditare, e di cui siamo grati a Giovanni di averci dato qualche tratto.